Welcome back, everyone.
Bentornati tutti quanti. So che è una vera maratona questa. E vi lodo per la vostra perseveranza. E stiamo nell'ultima fine settimana. E vorrei incoraggiarvi. Ho pensato di menzionare l'orario per questo fine settimana. Come io e John abbiamo parlato dell'orario, il programma in questi ultimi giorni, e questo è quello che proveremo a fare come programma. Abbiamo 4 sessioni questo pomeriggio con alcune pause in mezzo, quindi il piano sarà di fare il capitolo 17 nella prima sessione, poi una pausa, poi il capitolo 18, una pausa, capitolo 19, una pausa, e poi il capitolo 20. E quindi dovremmo poter riuscire a coprire tutto questo, addirittura forse prima del tempo che abbiamo. Domani pomeriggio abbiamo il piano di fare i capitoli 21 e 22, che hanno a che fare con il nuovo cielo, la nuova terra, la nuova Gerusalemme. Quindi dovremmo poter coprire tutto questo, anzi prima con meno tempo di quello che abbiamo a disposizione. Non è che voglio tagliare qualcosa, non c'è nessun piano di tagliare qualcosa, ma il ritmo che abbiamo ci permetterà di finire un po' presto domani. Forse anche prima, un pochino prima stasera. Allora, apriamo le nostre Bibbie ad Apocalisse 17. Mentre guardiamo insieme questo capitolo molto importante dell'Apocalisse. Molti anni fa avevo sentito una citazione che mi è rimasto dentro da allora. Credo che sia una delle affermazioni più profonde, più vere che abbia sentito da un uomo, dottor Davide Brees, e disse questo: con l'occultismo Satana ha intrappolato migliaia, ma con le dottrine false ha intrappolato milioni. È veramente un'affermazione molto, molto giusta. Con l'occultismo Satana, appunto, ha intrappolato migliaia, ma con le false dottrine ha intrappolato milioni. E il motivo perché questo è vero è perché le persone rifiutano di accettare il fatto che a Satana piace tanto, ama tanto promuovere la religione. Per molte persone è incomprensibile questo. Pensano che tutto quello che sia religioso sia buono e pensano che Satana quindi odi tutto quello che è collegato con la religione, ma invece Satana è contento quando le persone credono questo. Gli piace quando le persone trovano la sicurezza nella religione. Lui è il grande, il maestro ingannatore. Gli piace lavorare in e attraverso la religione. Un altro uomo disse, che mi ricordo sempre, disse questo: Satana è tanto contento mandare qualcuno all'inferno dalla chiesa o dalla scena della guerra che dal mondo. In altre parole, a lui non dispiace se le persone vanno in chiesa, ma la cosa importante è che non accolgano veramente Cristo. Per lui va bene se le persone vanno a finire all'inferno sia dalla chiesa o dalla fogna. Satana è sempre stato impegnato nella religione e arriverà al suo culmine durante la tribolazione futura di 7 anni. E questo è l'argomento di Apocalisse capitolo 17. Come abbiamo visto prima, la tribolazione futura di 7 anni sarà un tempo di caos e distruzione che non è mai successo prima. E quindi le persone si rivolgeranno alla religione per avere delle risposte a tutte le catastrofi che avverranno durante i giudizi dei sigilli, delle trombe, quando si svolgeranno sulla terra, appunto. Anche se le persone rigetteranno la verità e odieranno Cristo e bestemmieranno Dio, e scuotendo il loro pugno in ribellione contro Dio, si rivolgeranno alla religione più che mai. La religione dilagherà durante la tribolazione di 7 anni. Infatti, la religione sarà una forza dominante. Ed è questo che vediamo descritto in questo capitolo 17 di Apocalisse. Vedremo man mano che leggiamo questo capitolo, vedremo quello che Dio chiama una religione mondiale. La chiama la Babilonia, la grande Babilonia. Sarà il culmine, l'insieme di tutte le religioni del mondo, e Dio farà sì che sarà distrutto. La distruzione di Babilonia è stato predetto in Apocalisse, già prima. Guardiamo nel capitolo 14 e guardiamo il versetto 8. Poi un secondo angelo seguì dicendo: caduta è Babilonia, la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. Questo annuncio nel capitolo 14 è un'anticipazione. Non è successo in questo momento, ma succederà. Dio distruggerà tutto il sistema idolatra negli ultimi tempi. E poi leggiamo nel capitolo 16 un'altra affermazione simile, versetto 19. La grande città si divise in 3 parti e le città delle nazioni crollarono. E Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle la coppa del vino della sua ira ardente. Quindi prima di arrivare ai capitoli 17 e 18 ci viene detto della distruzione della Babilonia religiosa nel capitolo 17 e della Babilonia politica e economica del capitolo 18. La maniera in cui si usa il termine Babilonia in questi 2 capitoli sembra descrivere sia una città che un sistema. È molto simile come gli americani usano il termine Wall Street. Wall Street è una strada molto famosa a New York, dove si trovano tanti investimenti, banche, imprese economiche. Allora, il termine Wall Street si riferisce a una strada letterale, ma rappresenta anche le imprese economiche, finanziarie degli Stati Uniti e di quasi tutto il mondo. E nello stesso modo, quando Giovanni usa il termine Babilonia, sembra che si riferisca a una città letterale degli ultimi tempi, ma si riferisce anche a questo sistema politico religioso degli ultimi tempi. È interessante notare che nel 1986 Saddam Hussein cominciò a ricostruire la città antica di Babilonia, che si trova a circa 80 chilometri da Baghdad, che è la capitale d'Iraq. Chissà, forse che quella città sarà totalmente ricostruita e che diventerà la capitale dell'impero dell'Anticristo. O potrebbe essere un'altra città che Dio chiama col nome Babilonia per il suo carattere. Per esempio, potresti ricordarti dal capitolo 11 di Apocalisse, nel capitolo 11, versetto 8, la città di Gerusalemme viene chiamato Sodoma e Egitto a causa della sua malvagità. Gerusalemme è Gerusalemme, ma a volte viene chiamata con un altro nome per descrivere com'era. Quindi potrebbe darsi che la capitale dell'impero dell'Anticristo non sarà letteralmente l'antica città di Babilonia, ma è chiamata Babilonia da Dio perché quel titolo descrive il carattere di come sarà quella città. Spero che non vi abbia confuso completamente. Quello che sto cercando di dire è questo. La Babilonia, a cui si riferisce nei capitoli 17 e 18, forse sarà la sede, cioè la sede forse sarà nell'antica Babilonia, o forse no. Ma tutto il sistema è chiamato Babilonia perché sarà il compimento di quello che la razza umana ha cercato di fare nel capitolo 11 della Genesi, quando cercarono di costruire la città di Babilonia. Cercarono di costruire quella città come rivale, come un impero e religione rivale del vero Dio. E quindi lo Spirito Santo vuole che capiamo questo nel capitolo 17 e anche nel capitolo 18. Ci sarà una capitale letterale negli ultimi tempi. Potrebbe essere Babilonia, potrebbe essere Roma, potrebbe essere Washington DC, potrebbe essere Londra, ma Dio lo chiama Babilonia perché è un risveglio di quello che avevano cercato di fare a Genesi 11. L'intero sistema di Babilonia è cominciato circa 5.000 anni fa sotto la guida di un uomo chiamato Nimrod. Fonti extrabibliche indicano che la moglie di Nimrod divenne il capo dei misteri di Babilonia, che sono composte da pratiche religiose che facevano parte dell'adorazione degli idoli a Babilonia. Suo nome era Samarimes e avrebbe partorito un figlio chiamato Tammuz. Tammuz sosteneva di essere il salvatore, sosteneva di essere il compimento della promessa fatta ad Eva in Genesi 3. Vi ricordate che a Eva era stato promesso che il primo seme avrebbe eventualmente schiacciato il serpente, e molti studiosi lo vedono come la prima promessa del Vangelo nella Bibbia. Allora Tammuz sosteneva di essere il compimento di quella promessa. È interessante sapere che Semarimas sosteneva che Tammuz era nato quando lei era vergine e che lei era stata messa incinta da un raggio di sole. E questo era l'inizio della contraffazione dell'antidio della religione babilonese. E come la storia poi si svolge, si sviluppa, Tammuz viene eventualmente ucciso da un cinghiale. Semarimas gridò, cioè pianse per 40 giorni finché Tammuz fosse eventualmente risuscitato dai morti. A proposito, è qui che troviamo la pratica della Quaresima. Quando Dio ha disperso i popoli di Babilonia, allora hanno preso con loro i semi di questa religione in tutto il mondo. Ecco perché c'è questa adorazione di madre e figlio in molte culture del nostro mondo. In Egitto è conosciuto come Isis e Horus. In Grecia, Afrodite e Eros. E in Italia, Venere e Cupido. La madre, in questo rapporto, è chiamata la regina del cielo. Questa religione babilonese anti-Dio, vorrei menzionare alcuni passi, non possiamo andare a trovarli, però potete prendere nota se vi interessa, ma questa religione antidivina babilonese viene citata in Ezechiele 14, Geremia 18, Geremia 44, cominciando dal versetto 17 per molti versetti più in là. La regina del cielo in questi passi è la dea Ishtar. Ishtar. Altri elementi di questa religione erano la santificazione attraverso il purgatorio, l'uso dell'acqua santa, il mangiare dell'ostia che veniva presentata alla regina del cielo. Eventualmente gli adoratori di Babilonia si sono trasferiti alla città di Pergamo, che sta in Turchia odierna. Corone nella forma della testa di un pesce venivano portati dai capi sacerdoti di questo culto babilonese per onorare il dio pesce. Le corone avevano le parole custode del ponte, scritto sopra le corone, simbolico del ponte tra l'uomo e Satana. Questo nomignolo era adottato anche dall'impero l'imperatore romano, che usava il titolo romano Pontefice Massimo, che vuol dire custode massimo del ponte. E lo stesso titolo più tardi fu usato dal vescovo di Roma. Come sapete meglio di me, il Papa oggi spesso viene chiamato il pontefice, che appunto viene da pontifex in latino. Quando gli insegnanti di queste religioni dei misteri poi eventualmente si sono trasferiti da Pergamo a Roma e sono stati molto influenti influenzare il cristianesimo. E quindi molti riti religiosi, pratiche religiose che sono entrate e molte chiese con i riti. Quindi si può vedere come questo sistema intero si è diffuso in tutto il mondo e ha penetrato tutte le cose religiose e tutto convergerà nel futuro e Dio farà sì che sia distrutto una volta per sempre. Ecco di cosa ci parla il capitolo 17 e anche il capitolo 18. A questo punto, nel testo o nel libro dell'Apocalisse, il tempo si ferma. La settima coppa di ira, descritta nel capitolo 16, è verso la fine del periodo della tribolazione. Forse non è ovvio, siccome la seconda venuta di Cristo non viene descritta fino al capitolo 19, che speriamo di vedere più tardi stasera, ma quello che troviamo nel versetto 1 al capitolo 17 fino al versetto 10 del capitolo 19 è una nota lunga che descrive il risultato del giudizio devastante di Dio su Babilonia e perché Dio ha giudicato Babilonia con così tanta severità. Ecco lo sfondo. Adesso consideriamo questo capitolo 17, versetto 1 dice così: Poi uno dei sette angeli che avevano le sette coppe venne a dirmi, vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta la grande prostituta che siede su molte acque. Questo versetto collega questo capitolo con le sette coppe d'ira descritte nel capitolo 16. È un'indicazione ulteriore che il capitolo 17 e 18 non stanno andando in avanti con la cronologia, ma semplicemente tornano indietro per descrivere quello che fu distrutto con la settima coppa d'ira quando fu versata e le città delle nazioni sono crollate e Babilonia fu obbligata a bere dalla coppa di vino dell'ira ardente di Dio. La Babilonia religiosa è descritta come la grande prostituta. Se hai letto abbastanza dalla Bibbia, soprattutto dall'Antico Testamento, allora conoscerai questa figura. La religione falsa viene spesso descritta come idolatria, prostituzione, scusate, perché Dio descrive il suo rapporto con il suo popolo come matrimonio. Quindi, quando le persone rifiutano il Signore e si allontanano dal Signore e si volgono verso altri dei o altre religioni, allora sono descritti come prostituzione. Infatti guardate quello che viene affermato nel capitolo 21, versetto 9. Dice, poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo, vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. Qui la chiesa vera è raffigurata come una sposa o come una moglie, è per questo che la chiesa falsa è raffigurata come una prostituta. E tornando al capitolo 17, al versetto 1, l'angelo qui dice che la prostituta è seduta su tante acque. Questa figura di essere seduta su tante acque ci comunica l'idea di supremazia, di dominio. Nel versetto 16 ci viene detto, rappresentano popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Come un capo, un re, è seduto sul trono e governa nel suo regno, così anche la prostituta regnerà su tanti popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Per quanto possa sembrare difficile da capire, sembra che il giorno verrà quando ci sarà una religione mondiale. In qualche modo sarà composta dal buddismo, dall'induismo, dal taoismo, dall'islam, dal cattolicesimo e dal protestantesimo liberale e forse molte altre religioni. Mi soffermo qui per dire, mi rattrista vedere come così tanti cristiani oggi stanno spingendo di mettere da parte dottrine cruciali, essenziali, centrali della parola di Dio per cercare di formare un'unità della cristianità che non può esistere. Grazie a Dio ci sono quelli che hanno il discernimento per capire di non dover partecipare a questa amalgamazione. Come possiamo unirci con persone in chiese che rinnegano la deità di Cristo o che rinnegano la nascita vergine di Gesù Cristo o la sua resurrezione letterale? Che tipo di comunione si può avere o partecipazione si possa avere? Ma un giorno tutte le religioni convergeranno, ma la Chiesa vera sarà rapita, tolta di mezzo, che fanno parte quelli che conoscono Cristo, e questo aprirà la strada per la convergenza e l'unificazione di tutte le religioni. E questa Chiesa prostituta sarà invaderà tutto il mondo. Il versetto 2 ci dice: i re della terra hanno fornicato con lei e gli abitanti della terra si sono ubriacati con il vino della sua prostituzione, della sua fornicazione. Questa religione finale mondiale sarà accolta e promossa dai capi politici del mondo e da tutti i popoli del mondo. Vengono menzionati due gruppi in questo versetto: il re della terra e gli abitanti della terra. E quindi tutti. Comprende tutti. Tutti quanti accoglieranno la grande prostituta. Da quello che ci dice Giovanni più in là nel capitolo, sembrerebbe che ci sia una motivazione diversa qui. I popoli del mondo abbracceranno questa religione perché sono innamorati di questa religione, ma i capi del mondo accoglieranno questa religione per usarla. La useranno perché è necessario per promuovere se stessi e i loro programmi in tutte le nazioni del mondo. Notate che il versetto dice che avranno fornicato con lei. Sono curioso, come dice nella traduzione italiana, dice fornicazione e non adulterio. Yes, sì, è corretto. Dice, i re della terra hanno fornicato con lei. Questo è molto preciso. È una distinzione importante questa, perché qui non troviamo adulterio, tecnicamente, spiritualmente parlando, perché questa Chiesa non è veramente la moglie di Dio o la sposa dell'agnello. Quando invece il popolo di Dio è infedele, allora parliamo di adulterio spirituale, ma in questo caso è fornicazione, perché questa chiesa della prostituta non è mai appartenuta a Dio, non è mai stata veramente la sposa dell'agnello. Questa chiesa era una prostituta dall'inizio, quindi il rapporto che avverrà tra questa chiesa e il re del mondo è descritto come fornicazione spirituale. L'ultima frase in questo versetto dice che tutto il mondo sarà ubriaco del vino della sua fornicazione. Il mondo come un tutto rigetterà il vero Cristo, rifiuterà i suoi testimoni, crederà nel falso profeta e abbraccerà il sistema religioso falso. Infatti saranno ubriachi con questo sistema finale religioso. Ecco perché il giudizio di Dio sarà così severo. Leggiamo nel versetto 3. Egli mi trasportò in spirito nel deserto e vidi una donna seduta sopra una bestia di colore scarlatto, piena di nomi di bestemmia, e che aveva 7 teste e 10 corna. Ecco dove il brano diventa un po' difficile, ma una cosa da tenere presente: questa descrizione è usata riguardo a Satana prima nel libro e anche dell'Anticristo, ma sappiamo anche che in Apocalisse capitolo 13 Giovanni usa il termine bestia per riferirsi sia all'Anticristo che al falso profeta. Quindi, quando vediamo questa bestia, nel versetto 3, l'identità è un po' difficile da capire. Forse il modo migliore per vedere questo è capire che ci sia bestia 1 e Bestia 2 del capitolo 13, con Satana dietro tutti e due, e poi questo sistema intero messo in moto che Satana vuole promuovere. Allora Giovanni vede questa bestia regale, peccaminosa e sanguinaria, e sarà tutto questo, sistema capeggiato dall'anticristo, promosso dal falso profeta, potenziato da Satana, perseguiterà i santi, che sarà molto peggio che ai tempi di Antioco Epifane, peggio di Hitler. Tutto il sistema sarà impregnato dal sangue, sarà scarlatto in tutti i sensi della parola. Quindi Giovanni vede la prostituta seduta sulla bestia, e questo significa che la bestia sosterrà la prostituta per un tempo, e la prostituta cavalcherà la bestia per un tempo. Però la bestia in realtà userà la prostituta, perché verrà il tempo quando lui divorerà la prostituta e esigerà che tutto il mondo adori l'anticristo. Ci viene detto questo nel capitolo 16, versetto 16. No, anzi, nel versetto 16 del capitolo 17. L'anticristo, il falso profeta, gli altri capi del mondo si serviranno di questo sistema religioso falso per unificare il mondo, ma nel tempo si rivolgeranno contro di lei, la distruggeranno. E come abbiamo visto nel capitolo 13, il falso profeta porterà tutti all'adorazione dell'anticristo, che darà tanta gioia a Satana. Quello che conta a lui è che nessuno adori il vero Cristo, ma per un tempo questa bestia permetterà che questa donna cavalchi lei, come vede Giovanni qui nel versetto 3. Ha visto questa bestia anche come avendo 10 teste e 7 corni. E così viene descritto nel capitolo 12, la prima bestia, l'anticristo, è descritto così nel capitolo 13. Quindi questo capitolo sembra mettere insieme la prima bestia, la seconda bestia e Satana tutti insieme. E l'angelo interpreta queste 10 teste, 7 teste e 10 corna, scusatemi, 7 teste e 10 corni sono riferimento a 7 regni e a 10 re. Questo ci fa vedere quanto diffuso le alleanze politiche dell'anticristo saranno, e saranno tutte quante blasfeme. Ecco perché Giovanni dice nel versetto 3, la bestia scarlatta era pieno di nomi di bestemmia. Tutti i capi del mondo bestemmieranno Dio e il suo Cristo durante la tribolazione. L'anticristo sarà il più grande bestemmiatore. Il falso profeta sarà un bestemmiatore. Questo è qualcosa che abbiamo già visto in molti dettagli. L'anticristo e tutti i suoi sottore saranno dei bestemmiatori. Non avranno nessun riguardo al Dio vero del cielo. Non avranno riguardo al vero Cristo di Dio. Non avranno nessun amore per la verità di Dio, della sua parola, ma si serviranno di questa religione prostituta per promuovere il loro programma. E questa chiesa prostituta viene descritta ulteriormente nel versetto 4. La donna era vestita di porpora e di scarlatto, adorna d'oro, di pietre preziose e di perle. In mano aveva un calice d'oro pieno di abominazioni e delle immondezze della sua prostituzione. e della sporcizia e della sua prostituzione. La prostituta sembrerà bella agli abitanti della terra, sarà regale e nobile e ricca. Dopotutto, la religione è un grande commercio. Giovanni sottolinea la sua ricchezza dicendo che sarà adornata d'oro e di pietre preziose e di perle, avendo nella sua mano un calice d'oro. Le persone che non discernono le persone di questo mondo saranno attratte dalla sua apparenza. Sembra come una regina, ma in realtà è una prostituta. Il suo calice bellissimo d'oro non sarà pieno di vino rinfrescante, gustoso o del frutto della vigna, ma sarà pieno di abominazioni e sporcizie della sua fornicazione. Non è la vera chiesa lei, non è puramente, totalmente devota al vero Cristo, lei è una prostituta. Ha prostituito se stessa vendendosi ai re e ai capi del mondo. E Dio considera questo tipo di religione un'abominazione sporca. Così leggiamo nel versetto 5. Sulla fronte aveva scritto un nome, un mistero, Babilonia la Grande, la madre delle prostitute e delle abominazioni della terra. Che nome, che titolo, Babilonia misteriosa, la grande. E la parola mistero ci dice che questo sistema religioso non può essere limitato a qualche religione che esiste in questo momento, anche se avrà il residuo di tante religioni che abbiamo adesso. Dopotutto, come ho detto prima, si torna indietro all'unica religione di Genesi capitolo 11 di Babilonia, quando le persone si sono unite per farsi un nome e stabilire una loro religione in contrapposizione a quella di Dio, e quindi Dio li ha dispersi, e quando Dio li ha dispersi presero i semi della loro religione in tutto il mondo. Ecco perché c'è tanta similarità tra tante religioni, perché tutte le religioni si rifanno a Babilonia, sono tutte prodotte e partorite da questa prima religione babilonese, e quindi torneranno alla mamma. Ecco perché Giovanni vide il titolo Babilonia la Grande, la madre delle prostitute. Tutte le religioni false si rifanno a Genesi 11 e convergeranno insieme per fare una religione negli ultimi tempi. Cosa pensa Dio di tutto ciò? L'ultima frase nel titolo ce lo dice. Dice: le abominazioni della terra. Dio vede il tutto come un'abominazione, lo aborra, lo detesta. È un ammasso di prostituzione, è fatto per sembrare bello, per attirare le persone. Ma quelli che riescono a discernere, capire queste cose e opporsi al sistema religioso degli ultimi tempi, pagherà un prezzo caro. Perché leggiamo nel versetto 6: e vidi che quella donna era ubriaca del sangue dei santi e del sangue dei martiri di Gesù. Quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia. Questa chiesa prostituta spietatamente perseguiterà i veri credenti durante la tribolazione. La religione falsa disprezza i veri credenti in Gesù. La falsa religione accusa i credenti come essere troppi stretti di mente, come avendo pregiudizi, essere discriminanti. Dopotutto, confrontato a questa questo conglomerato diffuso in tutto il mondo, veramente i credenti genuini nel Signore Gesù Cristo, il Dio del cielo, saranno quindi perseguitati dalla Chiesa prostituta. Non sarà una cosa nuova a proposito. Attraverso i secoli i veri credenti spesso sono stati perseguitati e uccisi da diverse religioni e anche da chiese cristiane, e metto cristiane tra virgolette, non sono chiese cristiane genuine. Ricordatevi, Gesù e gli apostoli erano soprattutto stati perseguitati da persone religiose. A volte l'impero romano interveniva e perseguitava, ma Gesù era stato perseguitato soprattutto da persone molto religiose, dagli scribi, dai farisei, sadducei. Tutti questi gruppi erano molto religiosi. Quindi questa chiesa religiosa degli ultimi tempi perseguiterà i credenti genuini. E come ho detto, non è una cosa nuova. Alcuni storici stimano che la Chiesa Cattolica Romana abbia ucciso quasi 50 milioni di cristiani attraverso i secoli. Ma non è l'unico sistema religioso che ha fatto una cosa simile. La religione è stata sempre il perseguitore del popolo di Dio, che conoscono la verità e amano la verità e resistono nella verità, ma tutto arriverà a un culmine durante il periodo della tribolazione. La prostituta si ubriacherà del sangue dei santi e dei martiri di Gesù Cristo. È possibile che Giovanni usi queste due designazioni per distinguere tra gli ebrei che diventeranno credenti durante la tribolazione e i gentili che diventeranno credenti durante la tribolazione. Non siamo sicuri, però è interessante che avrebbe potuto dire semplicemente i credenti della tribolazione, o una parola che comprendesse tutti i credenti, ma usa due parole diverse. Forse li usa come sinonimi, ma in qualsiasi caso Giovanni capiva chiaramente che i credenti del periodo della tribolazione saranno perseguitati violentemente dal sistema religioso di quei tempi. Come puoi immaginare, era una visione scioccante per Giovanni. Dice alla fine del versetto: e quando la vidi, mi meravigliai di grande meraviglia. Giovanni era sbalordito, stupefatto. Sapeva della religione falsa. Era vissuto in un periodo quando c'erano molte religioni false in tutto il mondo conosciuto. E soprattutto nella capitale del mondo di allora, Roma. E Giovanni conosceva la religione falsa nella sua capitale, Gerusalemme. Aveva visto la falsità dei sacerdoti, degli scribi, dei farisei, dei sadducei. Quindi Giovanni era molto familiare con la religione falsa. Conosceva la persecuzione. Lui stesso era una vittima di persecuzione. Ricorda, sta ricevendo questa visione sull'isola di Patmos. Era stato esiliato lì durante, come persecuzione alla sua devozione a Cristo. E la tradizione storica dice che prima era stato gettato in una pentola grande di olio bollente, poi messo, isolato, mandato all'isola di Patmos. Quindi lui conosceva la persecuzione, conosceva la religione falsa, conosceva la persecuzione. Ma quello che vide in questa visione andava molto oltre qualsiasi cosa che avrebbe potuto immaginare. Lo scioccava vedere la Babilonia grande, la madre delle prostitute, dominare il mondo negli ultimi giorni, conquistando il mondo negli ultimi giorni. E lo scioccava vedere come era era spietata e massiva la persecuzione dei cristiani negli ultimi giorni. Ma c'era qualcosa dove poteva trovare conforto, e quello che gli veniva gli era stato detto nel versetto 1, all'inizio di questa visione l'angelo disse questo: vieni, ti farò vedere il giudizio che spetta la grande prostituta. La grande prostituta veramente sarà grande, lei dominerà il mondo e permeerà il mondo, si diffonderà in tutto il mondo, cavalcherà la bestia, massacrerà il vero popolo di Dio. Ma lei berrà dal calice dell'ira feroce di Dio, e Dio farà sì che lei sarà distrutta una volta per sempre, e così anche tutti quelli che l'ameranno invece di amare la verità. Mi colpisce molto la risposta di Giovanni. Mi prende in un modo unico vedere come lui era, quanto era stupefatto, meravigliato. Questa visione l'ha preso di sprovvista, sapeva della religione, della persecuzione, ma non aveva conosciuto una cosa così vasta, così grande, così distruttiva. Ma è esattamente quello che Giovanni vede nella sua visione. Vede la Babilonia religiosa e la descrive come una prostituta grande che cavalca una bestia. Giovanni era meravigliato, e quindi un angelo si va avanti per spiegare a Giovanni. Forse significa che la sua meraviglia era una meraviglia confusa, era scioccato, e forse non afferrava veramente bene tutte le implicazioni di questa visione. È così. Allora un angelo si fa avanti per spiegargli. Guardiamo il versetto 7. L'angelo mi disse: perché ti meravigli? Io ti dirò il mistero della donna e della bestia che la porta con le sette teste e le 10 corna. Nota che l'angelo dice, che dirà a Giovanni due cose. Gli dirà qualcosa riguardo alla donna e riguardo alla bestia con le sette teste e le 10 corna. Prima parla della bestia nei versetti 8 a 14 e poi parla della donna nel versetto 15 a 18. Quindi dice questo nel versetto 8: la bestia che hai vista era e non è. Era e non è, e deve salire dall'abisso e andare in perdizione. E gli abitanti della terra, il cui nome non è stato scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo, si meraviglieranno vedendo la bestia, perché era e non è, e verrà di nuovo. E qui sembra che Giovanni forse sta usando questo termine generale bestia per comprendere bestia 1 e bestia 2 di Apocalisse 13. La prima bestia nel capitolo 13 è l'anticristo. La seconda bestia, sempre nel capitolo 13, è il falso profeta. E poi vi è la descrizione più prima nel libro del re dei demoni che sale dall'abisso. E quindi questo versetto 8 è molto complesso, perché l'anticristo e il falso profeta lavoreranno così strettamente insieme negli ultimi tempi, e siccome svolgeranno gli scopi di Satana, tutti e tre stanno in questa cosa, sono coinvolti tutti e tre. E quindi l'angelo comincia a spiegare a Giovanni: le sette teste probabilmente rappresentano sette imperi successivi del mondo: Egitto, Assiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma e il regno finale dell'Anticristo. Le 10 corna rappresentano i 10 re che comporranno il governo mondiale finale. E così leggiamo nel versetto 8, la bestia che hai vista era e che non è, che deve salire dall'abisso, andrà in perdizione. La cosa interessante è che impareremo più in là, in Apocalisse, che sia bestia 1 che bestia 2 andranno in perdizione. Sono le prime due persone che andranno nello stagno di fuoco, quindi andranno alla perdizione. La fine di questo versetto ci dice che il mondo sarà totalmente innamorato di questa bestia. Le persone di questo mondo daranno, presteranno la loro fedeltà, la loro lealtà a questo anticristo, a questa religione, a far parte di questo sistema degli ultimi tempi. E l'anticristo, il falso profeta, sosterranno di avere risposte. Perché il mondo si trova in così tanto caos a causa di questi giudizi di prima? E quindi saranno meravigliati dalla bestia. E qui ci dice chi si meraviglierà. Quelli che non avranno i loro nomi scritti nel libro della vita dalla fondazione del mondo. Gli abitanti della terra si meraviglieranno, ma non il popolo di Dio. Il popolo di Dio sarà fedele a Lui. Versetto 9 dice, qui occorre una mente che abbia intelligenza. Le sette teste sono sette monti sui quali la donna siede. Sono anche, allora, la parola monti qui spesso viene tradotto colli. Non significa soltanto una grande montagna gigantesca con la neve, ma può riferirsi a delle colline, dei colli. Quindi sembra che sia un'identificazione geografica. Conoscete qualche città che è seduta su sette colli? Sì, sicuramente tutti quanti sappiamo, per secoli Roma è stata descritta come la città su sette colli. Roma era la capitale dell'impero romano ai tempi di Giovanni e un giorno l'impero romano sarà risuscitato. Come ho detto prima, il sistema babilonese religioso trasferì la sua sede a Pergamo e poi eventualmente a Roma. Quindi non dovrebbe sorprenderci vedere questo legame geografico, collegamento. Ma non è soltanto una identità geografica qui, ma c'è anche una interpretazione storica, come vediamo nel versetto dopo, versetto 10. Cinque sono caduti, uno è, l'altro non è, è ancora venuto. E quando sarà venuto, dovrà durare poco. I sette re di questo versetto rappresentano i sette imperi, grandi imperi mondiali, Egitto, Assiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma e il regno finale dell'Anticristo. L'angelo dice a Giovanni che cinque di questi sono caduti, uno vi è, c'è, l'altro ancora non viene. E allora ci va bene qui, perché quando Giovanni, l'apostolo Giovanni era vivo, cinque imperi erano già stati caduti: Egitto, Assiria, Babilonia, Medo-Persia e Grecia. Mentre durante la vita di Giovanni c'era un regno, un impero che è ancora in esistenza, quello romano. E dal suo punto di vista, uno dei regni non era venuto e ancora non è venuto questo regno, è il regno finale dell'Anticristo. L'ultima frase del versetto dice, quando verrà, deve continuare per un tempo breve. In altre parole, il regno della bestia, anche se sarà il regno più potente e più comprensivo, più coinvolgente, durerà poco, durerà soltanto qualche anno. Il versetto 11 dice questo. E la bestia che era e non è, è anch'essa un ottavo re. Viene dai sette e se ne va in perdizione. Mamma mia, ci confonde, è difficile capire. Ecco perché dico che Giovanni, forse Giovanni si riferisca alla bestia 1 e 2 intercambiabilmente in questo capitolo, intercambiabilmente. La bestia sarà il settimo e l'ottavo, che potrebbe significare che l'anticristo è il settimo re e il falso profeta l'ottavo, e questo è un modo per capirlo, o potrebbe essere collegato alla frase che l'anticristo era stato ferito mortalmente ma poi è tornato, quindi potrebbe essere il settimo e l'ottavo contemporaneamente, ma non è l'accento che pone l'angelo qui. Stiamo cercando un'identità specifica, però l'angelo ha un altro accento, vuole sottolineare che questa bestia, che se apparentemente indistruttibile, invece sarà distrutto e condannato. Nel versetto 12, le 10 corna che hai viste sono 10 re che non hanno ancora ricevuto regno, ma riceveranno potere regale per un'ora insieme alla bestia. Qui vediamo una ripetizione di quello che abbiamo imparato prima, ma siccome questa informazione può confondere, e il Signore lo capisce, allora ci ricorda continuamente. E l'impero futuro mondiale sarà diviso in 10 regni o in 10 zone. Ci saranno 10 re che regneranno su queste zone. Ecco una cosa che mi colpisce tanto. Non so se si può fare ancora, perché è da tempo che non ci provo, ma non molto tempo fa ho scritto su Google 10 zone nel mondo o 10 regni nel mondo, e mi ha sorpreso, ma sono venute fuori tanti articoli che parlano come le nazioni hanno discusso tantissimo nei tempi recenti su come suddividere il mondo in 10 zone, che sarebbero da questi 10 regni uniti, però con un uomo sopra questi 10 sottore. Non so se si può trovare ancora su Google, però ci ho provato diverse volte e spesse volte venivano fuori questi articoli, ma ultimamente ho provato di nuovo e non ho trovato più questi articoli, quindi non so se si possono trovare, ma che siano su Google o no, avverrà, perché Dio dice ripetutamente che il mondo sarà suddiviso in 10 zone o regioni per facilitare il governo. Che succeda prima della venuta dell'anticristo, dopo, non lo so. L'anticristo sarà il capo supremo del mondo, ma governerà attraverso 10 sottocapi, ma non durerà molto. L'angelo dice per un'ora. Quindi è un modo di dire che sarà breve. In confronto ad altri imperi mondiali come Babilonia, Medio Persia, Egitto, erano imperi molto lunghi, ma invece questo sarà un impero breve. Versetto 13 dice: essi hanno uno stesso pensiero e daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia. I 10 re si adegueranno perfettamente alla volontà dell'anticristo e volontariamente lo riconosceranno come il capo supremo. tutti quanti avranno una mente, una meta in comune, il controllo del mondo e la conquista di colui che invece ha il diritto giusto di regnare, che è naturalmente Gesù Cristo, Signore. Leggiamo nel versetto 14. Questi combatteranno contro l'agnello, ma l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re. E vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Abbiamo già visto prima nel nostro studio di Apocalisse, l'inganno satanico sarà così forte negli ultimi giorni che i re del mondo crederanno veramente di poter sconfiggere Cristo. Ecco perché andranno in Israele in collegamento alla sesta coppa d'ira, perché andranno lì per fare guerra con l'agnello, contro l'agnello. Ma chi vincerà? Non dobbiamo neanche porci la domanda. In mezzo al versetto dice che l'agnello vincerà. È così semplice. Non ci sarà una vera battaglia, come vedremo nel capitolo 19. Non c'è difficoltà, perché come leggiamo qui, lui è il Signore dei Signori, il Re dei Re. L'Anticristo sarà il più grande re di Satana e dell'umanità. I 10 sottocapi saranno lì con lui, collaborando con lui, lavorando con lui appunto. Ma non saranno niente in confronto a colui che è il Signore dei Signori, il Re dei Re. E quando il Signore dei Signori, il Re dei Re, tornerà per sconfiggere l'Anticristo e i suoi eserciti, noi torneremo con lui. Ecco perché l'ultima frase dice: quelli che sono con lui sono chiamati, sono i chiamati, gli eletti e i fedeli. E qui si riferisce a noi che conosciamo e amiamo Cristo. Non è un riferimento agli angeli, perché mai nelle scritture sono stati chiamati gli angeli. Invece gli angeli non sono mai stati chiamati, invece il popolo di Dio è stato chiamato. È uno dei modi più belli del Nuovo Testamento per riferirsi ai credenti. Siamo stati chiamati, siamo stati i chiamati. Lui ci ha chiamati a Lui, a credere in Lui. Questa espressione è usata tante volte nelle scritture. Quindi noi siamo quelli che sono stati chiamati, sono quelli che sono stati scelti e che sono fedeli. E quando Gesù Cristo ritornerà sulla terra per sconfiggere l'Anticristo e i suoi eserciti, noi torneremo con Lui. E lo vedremo più in là, oggi, quando vedremo il capitolo 19. Dopo aver finito la spiegazione della bestia, l'angelo, a Giovanni, allora comincia a spiegare della prostituta che cavalca la bestia. Al versetto 15, poi mi disse: le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. Questo ci fa vedere quanto sarà coinvolgente e influente questa religione mondiale. La prostituta è questo sistema religioso falso che dominerà negli ultimi tempi. E anche se sembra quasi impossibile, ma il mondo veramente si unirà religiosamente. Tutta la religione falsa è iniziata a Babilonia e di nuovo si unirà alla fine. Quando la vera Chiesa sarà rapita, non ci sarà niente che possa impedire alla Chiesa mondiale di essere unita. E sarà così dominante che l'Anticristo, il falso profeta e gli altri re parteciperanno per un po' di tempo, perché si adegua ai loro scopi per unificare il mondo. E l'Anticristo e gli altri capi del mondo si serviranno di questo sistema religioso per unificare il mondo, ma poi col passare del tempo si volgeranno contro e la distruggeranno. Guardate il versetto 16. Le 10 corna che hai viste e la bestia odieranno la prostituta, la spoglieranno e la lasceranno nuda, e mangeranno le carni e la consumeranno con il fuoco. Di nuovo c'è un accento sul numero 10. Già in Daniele, capitolo 2, re Nabucodonosor ha avuto un sogno, e in questo sogno Dio si rivelava a lui in questi imperi mondiali, si rivelava a lui attraverso il sogno. Nabucodonosor era il capo del terzo impero, quello babilonese, e poi si va, lui era la testa, ma si arriva poi ai piedi, alle 10 dita, e poi una pietra ruzzola giù e colpisce i piedi e frantuma questi 10 re. Quindi il modo di Dio per dire che quando si arriverà alla fine, alla fase delle 10 dita, allora Gesù Cristo tornerà e in quel momento distruggerà la fase delle 10 dita dell'impero e stabilirà il suo regno. A volte la scrittura pone l'accento sulla singola persona, l'anticristo che regnerà, altre volte pone l'accento sui 10 re che saranno sotto di lui e a volte li mette tutti e due insieme. Ma nel versetto 16 si pone l'accento sui 10 re, sulle 10 corna, i 10 capi degli ultimi giorni. Sappiamo dalle parole di Gesù in Matteo 24 e sappiamo dalle parole di Paolo in 2 Tessalonicesi 2 che alla metà della tribolazione l'anticristo stabilirà l'abominazione della desolazione nel Tempio e si dichiarerà Dio. E quindi a un certo punto dopo l'anticristo, il falso profeta, i 10 sottocapi del mondo si rivolgeranno contro la prostituta per distruggerla. Una volta che l'anticristo si dichiarerà Dio, non permetterà che l'adorazione della prostituta, della religione della prostituta vada avanti. Quindi questa chiesa prostituta potrà funzionare per un tempo, ma poi invece sarà consumata. I capi del mondo si rivolgeranno contro la religione mondiale finale e denudarla del suo potere e della sua ricchezza, della sua influenza e della sua posizione e distruggerla completamente. Ecco perché questo versetto dice: la faranno desolata, spogliata, e divoreranno la sua carne e la bruceranno, la consumeranno con il fuoco. Abbiamo visto nel versetto 4 che questo sistema religioso falso sarà molto ricco e molto influente. Ecco le due cose: l'anticristo, il falso profeta e i 10 capi. Vogliono due cose: estrema ricchezza e estrema influenza. E la chiesa falsa avrà tutte e due. E quindi prenderanno queste cose dalla prostituta e la distruggeranno, lei, la prostituta. Perché succederà? Ecco la risposta. Perché è esattamente quello che Dio vuole che avvenga. Ed è ciò che leggiamo nel versetto 17. Infatti Dio ha messo nei loro cuori di eseguire il suo disegno, che è di dare di comune accordo il loro regno alla bestia fino a che le parole di Dio siano adempiute. I 10 sottocapi daranno alla loro autorità la bestia perché lo vorranno fare, è quello che vogliono fare. L'anticristo, il falso profeta e i sottocapi distruggeranno la prostituta perché è quello che vogliono fare. ma senza rendersi conto faranno esattamente quello che Dio vuole che loro facciano. Faranno esattamente la volontà di Dio. Dio vuole che questo sistema religioso falso sia distrutto. Infatti, nel versetto 1, l'angelo disse a Giovanni che gli avrebbe fatto vedere il giudizio della grande prostituta, ed è questo il modo che Dio giudicherà la grande prostituta. Si servirà dell'anticristo, si servirà del falso profeta, servendosi di questi 10 re o sottocapi del mondo. Non è una cosa straordinaria come Dio opera? Dio vuole questo sistema religioso falso distrutto e vuole che tutto il mondo ribelle, che sia avvolto, preso dall'anticristo, in modo che quando Cristo verrà e distruggerà l'anticristo, tutto il sistema dell'umanità sarà distrutto, spazzato via. Ed è quello che sta dicendo questo versetto. Quindi l'angelo chiude, versetto 18, la donna che hai vista è la grande città che domina sui re della terra. Questa città è Babilonia. Come ho detto prima, il modo che viene usato questo termine Babilonia, capitoli 17 e 18, sembra descrivere sia una città che un sistema. È una città importante che promuove e governa sul sistema mondiale. Come ho detto prima, questa capitale dell'impero dell'anticristo potrebbe essere un'altra città chiamata Babilonia a causa del suo carattere. Potrebbe essere veramente l'antica Babilonia in Iraq, che un giorno sarà ricostruita forse? Molti commentatori credono che sarà la città di Roma, ma che è chiamata Babilonia per il suo carattere. Il tempo dirà quale sarà esattamente questa città, ma una cosa è sicura. Per il Signore la città è Babilonia. La capitale dell'anticristo, del suo regno, sarà il culmine del sistema babilonese religioso politico centrale, ma un giorno sarà tutto distrutto. Questo capitolo ci parla della distruzione della Babilonia religiosa, mentre il capitolo 18 ci parla della distruzione della Babilonia politico-economica, che considereremo dopo la nostra pausa. Allora, chiudiamo con una preghiera. Padre, questo è un capitolo così importante per noi, per tantissimi motivi. Uno, perché ci fa ricordare dell'inganno di Satana, del suo modo di operare. A lui piace lavorare attraverso la religione falsa. Ama promuovere cose che sembrano vicine alla verità, ma che non sono veramente la verità. Signore, noi capiamo quanto ci può confondere tutto questo. E quindi abbiamo bisogno di discernimento, vogliamo capire, vogliamo riuscire a capire quando Satana mente e non essere confusi o ingannati. Dacci discernimento, dacci comprensione, ma anche dacci la grazia di non essere così desiderosi di trovare errore, di non essere... mostrare grazia. È così facile per noi andare da un estremo all'altro, invece di essere proprio lì dove la tua parola vuole che siamo. La tua parola dice ripetutamente, dobbiamo discernere. La tua parola ci dice continuamente di essere sicuri che conosciamo la verità e che capiamo e che ci sosteniamo la verità, ma la tua parola dice anche di avere grazia. In Filippesi dobbiamo avere il nostro spirito mansueto, deve essere conosciuto a tutti, e questo è difficile per noi. È difficile per noi essere persone che sostengono la verità, che non fanno compromessi con la verità, ma che invece poi diventiamo anche duri e antipatici, senza, in modo non necessario. Quindi dacci di essere persone per mezzo della tua grazia che amano la tua verità, che sostengono la verità, che non compromettono mai la tua verità, ma che riusciamo a farlo in un modo che è amorevole e pieno di grazia, e non essere duri in un modo che non serve. O quanto abbiamo bisogno di te che, per trovare questo equilibrio. Allora, guardando insieme Apocalisse 17, vedendo la chiesa prostituta degli ultimi tempi, che possa essere un ricordo per noi di quanto Satana ama operare attraverso la religione, usare la religione. Aiutaci a riuscire a spiegare queste cose alle persone intorno a noi che amano la religione pure, che sono perdute nella religione e che non conoscono Cristo. Aiutaci a sapere come spiegare in un modo che non li respingiamo invece di avvicinare. Se la verità offende, noi non possiamo compromettere la verità, ma che non sia la nostra presentazione. Aiutaci a presentare la verità perché le persone possano vedere, capire. Aiutaci a ricordare che le persone ingannate non sono il nemico, sono le vittime del nemico. Aiutaci ad avere compassione per loro. Usaci per raggiungerli. Perché viviamo in un mondo di persone religiose. Alcuni sono religiosi, molto religiosi, altri in modo più tradizionale, superficiale, ma alla fine non ha importanza. Se non conoscono Cristo, aiutaci a avere la capacità di tenere alta questa verità, che è la questione più importante di tutte le questioni, conoscere Cristo. E preghiamo nel suo nome prezioso. Amen.